E finalmente, dopo tanta attesa, siamo arrivati al nostro Paphlasmus con la lettura di Oltre l'orizzonte, una semplice storia d'amore, scritto da Antonello De Sanctis, che abbiamo sentito nell'intervista di ieri. Prima di procedere alla lettura, voglio però farvi un po' di promemoria. Innanzitutto, un libro non si ascolta e basta. Un libro lo si può regalare, un libro può lasciarci delle cose importanti nel cuore che abbiamo voglia di condividere, e soprattutto quando un libro è venduto anche per sostenere una causa importante come la ricerca contro il cancro, dobbiamo avere cuore e volontà di acquistarlo anche se l'abbiamo già sentito. Non ho mai creduto in Dio, ma mi sono sempre comportato come se ci fosse. Antonello De Sanctis. Io mi chiamo Matteo, il mio nome deriva dall'ebraico e vuol dire dono di Dio. Ho sempre nutrito qualche perplessità in merito, perché un dono è qualcosa di tangibile, che passa da una mano all'altra, questo si sa. Gira voce, peraltro, che Dio non esista, ed è probabile sia così. Ma supponiamo per un attimo il contrario. Dove sta scritto che ha le mani? Se le avesse, dovrebbe aiutarmi a sopravvivere in questo sputo nell'universo dove mi ha parcheggiato. O no? Di conseguenza, caro Dio, o non hai le mani, o peggio, te le tieni in tasca, concesso che tu abbia le tasche. O forse il significato del nome è per ricordare che mi hai regalato la vita. Siamo seri. Che regalo è se un giorno che ti gira storto te la riprendi? Se poi questo dono l'hai riservato a qualcuno, non lo so. Peggio per lui comunque, perché io sono uno che è meglio perderlo che trovarlo. Uno che quando attacca con certi ragionamenti ti fa venire l'orticaria. Mica no. Ho bevuto stasera, si sente dalla voce impastata e dai pensieri sbilenchi. Vabbè, in mezzo a tanti dubbi una certezza mi rimane. È venerdì 22 ottobre del 1982 e seduto sul divano di casa, sto parlando a un registratore. Mi chiamo Matteo, dicevo, sto addosso ai 40 e faccio il direttore di un ristorante fuori raccordo a Roma. È un locale immenso, composto da 4 ambienti diversi. C'è il cantinone, uno spazio dotato di un ampio camino, con mazzetti di spighe e peperoni impolverati appesi al soffitto. Non si possono mica pulire uno a uno. Poi c'è il salone delle colonne, muratura in pietra e calce, grandi vetrate, e via dicendo. C'è la scuderia, una stalla riadattata dove si può mangiare su certi ballatoi di legno che servivano a raccogliere il fieno per le vacche. E infine l'infrascata, uno spazio all'aperto protetto da una rete di rampicanti che blocca i raggi del sole quando la canicola picchia duro. 1000 posti a sedere e molto spesso 1000 forchette, 1000 coltelli e 1000 bocche ad assaggiare il porceddu, la nostra specialità. Lo compriamo ad Ariccia, a dire il vero, e pesa almeno 20 kg, una vera e propria sola, come si dice da queste parti. Il maialino da latte, per intenderci, non è ancora svezzato, va cotto a legna e la sua carne mantiene il profumo dei boschi di Sardegna. È un'altra storia, insomma. Ma il vino dei Castelli manda giù anche le pietre e gli avventori si complimentano per la squisitezza del piatto. La verità è che il cuoco ci dà dentro con le spezie. È un maestro nel camuffare tutto, il nostro chef. Il locale è adattissimo per accogliere matrimoni, comunioni e questa roba qui. Stiamo in mezzo a 18 ettari di verde. Disponiamo di quasi 800 posti macchina sdraiati sui piazzali esterni e di un prato all'inglese dove i ragazzini possono scorrazzare mentre gli sposi si fanno fotografare sotto gli alberi di tiglio. In pose così zuccherose da far venire il diabete. La sera però non viene a trovarci quasi mai nessuno, perché stiamo troppo fuori mano e il dottor Rinaldi, l'amministratore, questa cosa non riesce a mandarla giù. Ha creato un'accademia dei buon gustai per rilanciare le cucine regionali e ha assunto un'orchestrina battezzandola i Pinelli Beat. Vuole unire alla tradizione romana un qualcosa dal sapore internazionale, senza pensare che il beat è ormai un ricordo lontano. Ho cercato di spiegargli che contaminare Casetta de Trastevere con Satisfaction è come condire l'insalata di pollo con lo zucchero, ma da quell'orecchio non ci ha mai voluto sentire. È un tipo stravagante il nostro amministratore, rosso di capelli, tarchiato, con un toscano perennemente inchiodato sulle labbra, indossa camicia a quadri sgargianti e jeans larghi alla... me la sono fatta addosso. È scappato dall'area mefitica di via Barberini, dove abitava, e ha comprato una villa, a fianco del ristorante, circondata da un ampio podere nel quale ha piazzato tanti di quegli animali che sembra l'arca di Noè. Ultimamente ha acquistato un toro, e lo tiene incatenato una staccionata con un anello di ferro infilato nel naso. Ha sempre la faccia incazzata. E siccome non mi piacciono quelli con la faccia incazzata, una volta gli ho mollato un cazzotto in mezzo alla fronte, pensando di abbatterlo tipo Ursus nella scena del Quo Vadis. A momenti mi fratturavo la mano e quello ha continuato a fissarmi neanche troppo più incavolato di prima. Rinaldi sta sui 60 adesso. Ha divorziato un paio d'anni fa, si è trovato una trentenne che gli ha fatto un po' di conti in tasca, si è rassegnata a sopportare la puzza del sigaro e se l'è sposato. Al pranzo nuziale ha invitato amici e dipendenti, facendoli accomodare in un capannone pieno di balle di fieno, sacchi di grano e attrezzi agricoli. Seduti su dei ciocchi di legno, vedevamo arrivare le portate su un trenino guidato da un suo bracciante, e se non eravamo svelti ad afferrare i piatti, dovevamo rincorrerli per non restare a bocca asciutta. Lui si è presentato vestito alla tirolese, cappello con una grande piuma di fagiano, pantaloni di cuoio a mezza gamba, calzettoni, bretelle e tutto il resto. Si tirava dietro un somaro con sopra la moglie, che indossava una camicetta scollata sul traballare delle tette, sottana alla caviglia, gioielli e piume di pavone. La seguiva un corteo di papere alle quali lanciava ogni tanto del mangime. Grandi applausi al loro ingresso. Il gruppo dei Pinelli Beat è formato da quattro elementi: un fisarmonicista tastierista che fa il carrozziere, un polistrumentista, violino, docoio, coio, tromba e batteria, che lavora alle poste, un chitarrista che fa il tipografo e una cantante platinata con un petto che deborda dalla blusa attillata. Addobbati come usava ai tempi de Erpitor de Trastevere, girano tra i tavoli e suonano unplugged quando i clienti mangiano. A metà serata salgono sul palco, amplificano gli strumenti e la gente si mette a ballare. Sudamericani, qualche lento, un po' di Beatles e alla fine la marcia dei bersaglieri per fare il trenino. Pasquale è un nostro abitué. Viene lì con l'amante, una che se ti dà un'occhiata ti ustiona e mi chiede immancabilmente: «A Frank Sinatra, ce canti Stranger in the Night?» Guadagno la pedana, socchiudo gli occhi e attacco. Strangers in the night. Ma ecco che rapace come un condor. Alberto, il gommista, afferra un microfono e continua: «Se non te strigni, non s'addrizza mai». Ed io imperturbabile riprendo: «What were the chances we'd be sharing love before the night was through?» Alla fine Pasquale urla: «Me te compro!» Si spella le mani e mi invita al tavolo per bere qualcosa con occhi di fuoco, alla salute nostra e con buona pace di Mr. Blue Eyes. Fin da ragazzino avrei voluto fare il cantante, era quella la mia passione. Ma la vita ci porta dove vuole lei e a me ha regalato un ristorante periferico frequentato da gente grezza, che tira sul prezzo, pretende il servizio più accurato, eccetera. Tanto, sempre di maiale di 20 chili si deve cibare, anche se, così speziato e annaffiato dal vino, sa quasi di Purceddu. Quasi. È un incarico pesante il mio, oltretutto mi impegna nei giorni festivi, e così a Natale, Pasqua, Capodanno e feste comandate lavoro, mentre gli altri ruotano le gambe in un tango, brindano, si scambiano gli auguri e suonano le trombette. Ma pagano bene, però, e tiro avanti. Ho dato molti anni a questo locale, anni come monetine lanciate in un pozzo senza neanche la soddisfazione di sentire un piccolo splash alla fine. Non è ancora il momento di fare bilanci, lo so, ma questo essere impallinato dal tempo senza avere realizzato almeno uno dei sogni che dipingevano la mia adolescenza mi pesa. Mi pesa molto, anche se ormai sono rassegnato a mettere in fila i giorni, lunedì, martedì. Così mangio, bevo come un irlandese caduto in un fiume di Bushmills, respiro. Faccio l'amore quando mi capita e se vado al bagno non c'entro quasi mai la tazza. Non ho messo su famiglia, né ho intenzione di farlo e non ho figli a complicarmi l'esistenza. Sono un tipo strampalato, dicono, e vivo una vita fuori dai binari, dicono. Ma quali binari? Se intendono che non lavo la macchina il sabato, beh, quello è vero. Se si riferiscono al fatto che non gonfio i muscoli in palestra, non vado alle riunioni condominiali e non batto le mani ai comizi, anche quello è vero. Me ne sto per i fatti miei, scorbutico come un orso marsicano e parlo spesso con i muri, anche se la solitudine ha un suo costo. Non è mai gratis la solitudine. Un po' di me, uno. Dunque, Volevo cantare, ma non ero un'unghia di Elvis. Volevo fare l'attore, ma non avevo le carte in regola per diventare Marlon Brando. Volevo scrivere, ma ho capito subito che la mia penna non sarebbe mai arrivata a sfiorare quella di Hemingway. Così, conduco una vita qualunque e nessuno mi intitolerà una strada, ma neanche un vicoletto, quando lascerò i pochi di questa terra per raggiungere i molti che sono già andati a farsi fottere. A essere sincero, però, non ho mai sognato una via intestata al mio nome. Le targhe servono a scriverci sopra: «Ti amo, Lorena!» «Forza, lupi! Democristiani magnaccia!» «Lo disse Socrate e lo confermò Santippe!» eccetera. E poi non mi piace pensare che qualcuno, passando da quelle parti, si chieda: «Ma questo, chi cazzo era?» Ogni nome ha una sua storia fatta di luce e di buio, di craniate e progetti arditi, di esaltazioni e malinconie. E sono convinto che la gente qualsiasi dovrebbe essere ricordata allo stesso modo di quelli che sapevano fare politica o dipingere un quadro, per dire. Di vie Cavour e piazze Leonardo da Vinci ce ne sono quante ne vuoi, ma non ho mai sentito nominare un Largo Maria Rossi o un Viale Giovanni Bianchi. Eppure, se gli uni che gli altri hanno guardato il mare, ed era il medesimo mare, piatto o agitato, trasparente o torbido, e l'aria, l'acqua, il sole, la solitudine delle stelle erano gli stessi, esattamente gli stessi. Per lasciare un giro qualcosa di me, dovrei affidarmi alle fotografie, quelle che sbiadiscono e si piegano sui bordi dopo un po'. Ma le foto non mi piacciono per niente, ed è per tentare di uscirne fuori che mi è venuto in mente di tenere un diario da ripercorrere nei giorni di pioggia, seduto vicino alla finestra, con i capelli più radi, qualche dolore alla schiena e magari una coperta di lana distesa sulle gambe. Lo lascerò a quei 3 o 4 che mi vogliono bene, perché si ricordino che ci sono stato anch'io. Nessuna velleità da romanziere, nessun premio letterario da mettere in salone. Scrivere, per chi ne è poco capace come me, è come farsi una sega davanti a un filmetto porno, fingendo che sia amore. Non sono un letterato io. Amo il suono dei dialetti, i canti sguaiati dei raccoglitori di pomodori e le urla dei pescivendoli nei mercati di Porta Nolana. Non mi piacciono quelli che vestono firmato, le donne troppo truccate e chi impara a memoria il Kama Sutra per fare bella figura a letto. La vita è come la pioggia, secondo me, e bisogna lasciarsi andare alla pioggia. Ed è sgrammaticata la vita. Così, a forza di pensare, mi è venuta un'idea. Ieri pomeriggio sono andato da Aldo, un amico che ha un negozio di dischi, e ho comprato una decina di cassette da 90 minuti. «A che te servono? Te vuoi ricoviare tutto il mondo?» «No, Aldo, voglio raccontare una storia». «E che vuoi raccontare? Mica sei Epos e Poso?» «Chi è Epos e Poso, scusa?» «È quello che scriveva per ragazzini». «Esopo, Aldo, Esopo», l'ho corretto, ma me lo sarei abbracciato. «E vabbè, tanto mi ha capito uguale. Oh, mi è arrivato un disco rarissimo di Gio Damiano. Te lo metto a 50 sacchi giusto perché sei tu». Sono tornato a casa contento, con le cassette e la versione originale di Forever, finalmente. Forever, lovely forever. Forever, say you'll be mine. L'ho ascoltata un paio di volte e mi sono tornate in mente le feste dei miei anni, i giochi della bottiglia, della scopa, i balli della mattonella, i rock spericolati che a volte si vedevano le mutandine delle ragazze, i brufoli che non andavano via e Anna, quella con la ricrescita e gli occhi da cinese che non me la scordo. Ho tolto un nastro dal cellophane, ci ho scritto sopra «Un po' di me, uno» e ho iniziato a registrare. Io mi chiamo Matteo. Mi fermo un attimo adesso perché suona il telefono. Giulia. Oggi è mercoledì 15 dicembre. Sono le 9 di sera e riprendo a parlare con il registratore. L'ho affidato alla Polvere per quasi 2 mesi, ma sono successe tante di quelle cose. Era il 22 ottobre, dicevo, e mi ero preso 2 giorni di ferie perché dovevo trascorrere il weekend insieme a Giulia. Non avevamo deciso l'itinerario. Pensavamo di muoverci così, a casaccio. Basta che non mi chieda di andare a Firenze per musei o peggio ancora in qualche mercatino. Li conosceva tutti e se non li sapeva li rintracciava a naso. Ogni volta non riuscivo a capire come mi ritrovavo in mezzo alle pezze e all'antiquariato farlocco. Non parlo di Porta Portese, che era ormai il nostro impegno domenicale. I credenti andavano a messa e noi a Porta Portese. Non amavo quel mercato e mi infastidiva la gente che si ammassava intorno alle bancarelle con gli sguardi complici, come a dire «Stiamo tutti qua, eh?». Mi annoiava quell'aria di sagra strapaesana, così diversa dalla città vera, e per me Porta Portese non era un'isola felice. Quella variopinta bottega all'aperto era solo una rottura di palle. Un'immensa rottura di palle. Ultimamente non c'entravo neanche più. Mi fermavo a lato di un giornalaio in Viale Trastevere, compravo La Repubblica e Giulia proseguiva da sola. «Do un'occhiata in giro, una mezz'ora e torno», diceva. Ricompariva dopo un mucchio di tempo con un paio di camicette da poche lire sotto braccio e la faccia soddisfatta. Eh sì, aveva fiuto per i mercati, Giulia. Com'è possibile muoversi in mezzo a una domenica berlinese sbiadita, trovarsi di fronte a una stradina qualsiasi, sentirsi dire «Guarda che carina, andiamo a vedere!» Entrarci e alla fine trovare cosa? Uno slargo zeppo di bancarelle. È chiaro. Stessa cosa a Vienna, a Parigi, ad Amsterdam. È che Giulia avvertiva da lontano il loro profumo, la provvisorietà. Il piacere della contrattazione, quel senso dell'inutile per lei così fascinoso e le oneste facce da galera che stavano dietro i banchi. Era lei al telefono quella sera.
«Ciao Matteo, il nostro weekend è saltato. Quello stronzo del padre di Erika mi ha detto proprio adesso che non può passare a prenderla».
«Mi dai buca anche questa volta?»
«Mica posso lasciarla da sola, mia figlia».
«Beh, c'è la nonna».
«C'è prima la madre, se permetti».
«Portiamola con noi, allora».
«Preferisco di no. Le ho creato abbastanza casini con la separazione e non voglio che ci veda troppo insieme, lo sai».
«Fai come vuoi», risposi freddo.
«Che, ti sei incazzato?»
«Ma no, figurati».
«Hai cenato piuttosto?»
«Ho mangiato un panino, il frigorifero è quasi vuoto».
«Vatti a fare la spesa allora, non è che deve pensarci sempre la serva».
«Senti, io non ti ho chiesto niente. Di cosa stiamo parlando?» Funzionava così. Che io facessi o non facessi, in ambedue i casi mi contestava. Se avevo fatto perché non dovevo fare e se non avevo fatto perché avrei dovuto fare. In ogni caso anche stavolta avrei passato un weekend a contarmi le dita. Dopo un po' ci salutammo. E pensare che mi ero preso anche le ferie. Mi richiamò verso le 11 e parlava piano perché non voleva svegliare Erika. Disse che le mancavo e questa roba qui. Abitavamo a 10 minuti di macchina e discorrevamo al telefono come stessi facendo il militare a Sassari.
«Ti sei organizzato per questi 2 giorni?»
mi chiese a un certo punto. «E che ne so, metterò a posto casa».
«Fai bene, dagliela una pulita a quell'etamaio dove vivi».
«D'accordo, adesso ti saluto».
«Che ti prende?»
«Mi prende che mi hai rotto i coglioni».
«Tu con me hai chiuso, non farti più sentire»,
disse e tirò giù la cornetta. Quando reagiva così spariva per un po' di tempo. Stavolta sembrava arrabbiata sul serio ed ebbi l'impressione che quel po' sarebbe durato a lungo. Era una vetero femminista, Giulia, figlia del governo vecchio, degli aborti clandestini, de «l'utero è mio» e via dicendo. Una di quelle toste, insomma. Le più fragili, insomma. L'avevo conosciuta 5 anni prima, a seguito di un tamponamento, nel senso che mi era venuta addosso a Lungotevere Mellini mentre aspettavo che il semaforo desse via libera.
«E stai attento!»
urlò, avvicinandosi alla mia 500. «Guardi che stavo fermo», replicai.
«Allora avrei torto io, secondo te?»
«Sembrerebbe proprio di sì». Fu lì che nacque tutto. Cenammo insieme, si trasferì per una settimana a casa mia e fu una settimana fantastica. Era libera perché aveva mandato Erika in colonia, ma quando la bambina terminò le vacanze, prendemmo a vederci nei suoi ritagli di tempo e le cose tornarono come agli inizi. Lei con gli artigli di fuori ed io a ringhiare a dimostrazione che il sesso è un impostore, se a fronte di mezz'ora di lingue intrecciate e fiato corto ti toglie tutto il resto. La condivisione di un progetto, per esempio, una serata al cinema. Cucinare insieme o girare a vanvera per via condotti, per esempio. Perché continuavo a stare con lei allora? Boh, il fatto è che mi stavo stancando. Eh sì, Giulia mi stava proprio stancando. Mi versai 2 dita di whisky, mi buttai sulla poltrona, accesi una sigaretta e seguii l'avvolgersi del fumo mentre quelli al piano di sopra litigavano e spostavano i mobili. Pian piano il sonno mi slegò dai pensieri. Non recitai preghiere e mi addormentai come un uomo giusto. Marta. Il pomeriggio del giorno dopo stavo terminando di mettere in ordine la mia collezione di dischi. Suonarono alla porta. E chi è adesso? Vestita di scuro, bella come il sole di febbraio, a un passo dall'uscio c'era Marta. Fuori pioveva e le gocce si infilavano come piccoli aghi nell'asfalto. «Ciao Marta!» la salutai sorpreso. «Entra, sei tutta bagnata!» «Ciao Matteo!» «Ma non eri a Greccio?» «Avevo da fare a Roma, mi sono liberata presto e ho pensato di venirti a trovare.» Ci abbracciammo. Era un sacco di tempo che non ci vedevamo. «Vatti ad asciugare, dai!» «Sono solo 2 gocce, poi è bella la pioggia addosso!» «Mi hai fatto un bel regalo!» dissi. «Non ci sei mai voluta venire qua!» Non mi rispose. Si avvicinò al pianoforte, sollevò il coperchio, tolse il copritasti e tirò fuori 2 accordi. «Non hai perso il vizio di usarlo come poggia sigarette, vedo!» Mi rimproverò passando le dita sui bassi bruciacchiati. «Ti va un caffè?» le chiesi glissando. «Lo faccio io però, di te non mi fido», replicò sorridendo. La strinsi forte al petto e lasciò andare la testa sulla mia spalla con la fiducia di chi sapeva che non l'avrei tradita e la certezza di chi non mi avrebbe tradito mai. Raggiungemmo la cucina, si avvicinò al lavello e provò a svitare la moka. Aveva dita lunghe e magre, aveva 2 mani stupende. «Dai qua», dissi, «hai la forza di un cardellino». La caricò e la mise sul fuoco. Dopo un po' il caffè cominciò a pipiare. «A metà macchinetta non esce più», l'avvertii. «Avrai forellini otturati». Ci fece scorrere sopra l'acqua del rubinetto e la rimise sul fornello. «Quanto zucchero?» le chiesi. «Mai messo lo zucchero. Certo che non ti ricordi niente di me». «Non è vero, Marta. Mi ricordo tutto di te. La mattina che ci incrociammo al capolinea del 3 a Piazza Lodi non dovevo andare da nessuna parte, ma quella vettura mi riportava ai tempi delle medie, quando mi intrufolavo tra i passeggeri per mettermi vicino al conducente. Mi piaceva vederlo girare la sua manovella corta per accelerare e decelerare. Guardavo dal vetro il tram ingoiare le rotaie e osservavo i tetti delle macchine che sembravano inoffensive da lassù. Dentro quel mostriciattolo verde mi sentivo sicuro anche quando il trolley scarrucolava e il tranviere scendeva per rimetterlo in assetto con un bastone uncinato e una parolaccia tra le labbra. Quel giorno pioveva che Dio la mandava e tu aspettavi il 3 sotto gli archi stringendoti sul collo il bavero dell'impermeabile.
«Signora, vuole approfittare dell'ombrello che ha dimenticato a casa?» dissi avvicinandomi.
Ti accompagnai a San Silvestro dove lavoravi e parlammo poco. Le chiacchiere sottraggono sempre qualcosa quando si sta bene insieme. Certe volte venivo ad aspettarti a fine lavoro. I tuoi colleghi uscivano folate e si avviavano per vie diverse. Sbucavi da quel portone antico, guardavi la luce della strada, salutavi qualcuno e io ti venivo incontro. A volte il sole si faceva spazio a gomitate, altre volte era il vento. «Come mai stai qua?» chiedevi. «Non hai di meglio da fare?» «No, non ho niente di meglio da fare». «È che eravamo scritti nella stessa pagina». E quando 2 sono scritti nella stessa pagina, c'è poco da dire. Sì, si potrebbe strappare il foglio in pezzi minuti, dividere i nomi, bruciare la carta, ma come si fa? Quante copie ci sono in giro del nostro romanzo, Marta? E poi le parole non stanno mai ferme, si muovono come spore, rotolano, si amplificano, diventano tuono, pianeti, mare. Come si può stracciare il mare? E tu pensi che non mi ricordo di te?»